di iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E cominciamo con la rassegna stampa dei giornali, come di consueto fa questa radio ogni giorno che trasmette. Iniziamo cercando di darvi una panoramica di quelli che sono i primi titoli di oggi. Non è facilissimo dare una panoramica perché questi titoli sono un po', diciamo, scomposti. Uno degli argomenti più battuti dai giornali a maggior tiratura, troviamo su questo il Corriere e la Stampa, ma non soltanto, anche per esempio il Resto del Carlino e qualcos'altro che adesso non ricordo, è diciamo la mancata sottoscrizione da parte dell'Italia di un documento che riguarda i diritti delle persone LGBTIQ in Europa. Ieri era la giornata mondiale contro l'omo, lesbo, bi, transfobia. C'è stata questa firma di questo documento che viene fatto ogni anno. L'Italia lo ha, a quanto ho capito, da una firma parziale, perché vuol continuare a fare propaganda contro il babau dell'identità di genere, di cui si fa finta che sia uno spettro che si aggira per l'Europa, ma comunque lo vedremo meglio. Si parla ancora ovviamente del caso Toti, di quello che sta succedendo in Liguria, ma abbiamo un titolo diverso sul quotidiano di Confindustria, al Sole 24 ore: dai bonus 2 miliardi di falsi crediti nelle mani delle cosche mafiose. La direzione investigativa antimafia stima, indipendentemente dai calcoli sulle frodi dell'Agenzia delle Entrate, che circa 2 miliardi di crediti d'imposta fittizi siano nelle mani alle cosche. Falsi crediti per super bonus del 110%, bonus facciate, sisma bonus e altro, riconducibili a diverse organizzazioni criminali, coinvolgono notai e fiscalisti compiacenti in truffe che permettono di finanziare i traffici di droga con risorse pubbliche monetizzate. Questo è, diciamo, il primo titolo del Sole 24 ore. Poi, insomma, ovviamente si parla anche di altro su questa prima pagina, ma ci sono altri giornali che titolano su un altro. Per esempio il Fatto Quotidiano titola su mette una foto di Putin e Xi Jinping che si danno la mano, e il titolo è: Putin spiazza la NATO, trattare sull'Ucraina. Il focus è che riguarda la foto: piano con Pechino per ripartire dai negoziati di Istanbul 2022. Rispetto invece alla proposta di Putin di trattare, Kiev risponde no, lo zar rilancia i patti post invasione fatti saltare da Johnson, in pallina al vertice Svizzera, Zelensky rifiuta, zitti Stati Uniti e Unione Europea, e non mi pare una novità. Al di là del lessico del Fatto Quotidiano, che rende per me poco leggibile quello che scrivono, andremo, insomma, a vedere perché è un focus che troviamo soltanto su queste pagine. E troviamo ancora altri titoli, per esempio la Verità c'hanno una fissazione, io direi non dirò l'aggettivo, ma insomma parla anche oggi di vaccini. Io non so come sia possibile questa cosa, ma tutti i giorni questi trovano un argomento per fare il primo titolo sui vaccini. Qua si tratta: via al processo contro Pfizer e Unione Europea, all'IECI prima udienza nei confronti all'amministratore delegato Buria e alla von der Leyen per trattative segrete a colpi di SMS poi cancellati. C'hanno l'SMS, la von der Leyen, sono rimasti solo a lei.
Sono persone di una certa età, evidentemente sono rimasti a quello.
Sull'acquisto dei vaccini anti-Covid, tutto rinviato a dicembre per decidere sul conflitto di competenze per la Procura europea. e niente, insomma anche oggi hanno trovato il modo di parlare di vaccini nel primo titolo, lo fanno tutti i giorni, insomma ci vuole una certa fantasia. E poi andando ancora avanti in questa carrellata troviamo pure Libero, c'ha un titolo perché io sostanzialmente capisco poco. Vogliono annullare il voto, l'ultima follia anti-Meloni. Un ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo mette in discussione le elezioni politiche del 22. La sinistra già festeggia e ordina fermate il premierato, che mi sembra un altro argomento perché si tratta di una riforma. C'è questo ricorso di cui io
sono a conoscenza solo loro, io non ne ho mai sentito parlare, non che faccia particolare testo, però evidentemente li appassiona questa cosa.
Sì, evidentemente li appassiona molto, ci fanno un titolo a caratteri cubitali e come fanno sempre quelli di Libero, che gli piacciono i titoloni. E poi che vi possiamo dire? Vi possiamo dire che Il Giornale invece usa una di quelle filoni retorici che vanno tanto ormai negli ultimi 20 anni: comizi elettorali, allarmi, attentati. Non succede nulla, però ci sono gli allarmi attentati perché è stato sparato al slovacco, non so se era slovacco, premier, vice premier, non mi ricordo la carica, si temono altri lupi solitari. Ora, intanto una cosa che io vorrei dire è che quando si usa la dicitura lupi solitari negli ultimi 10 anni si intende sempre ISIS, jihad, islamisti, eccetera. E questa cosa del caso slovacco invece non c'entra
non
niente.
Non mi sembra proprio il caso,
zero,
sinceramente.
E quindi niente, si fa semplicemente la solita retorica,
una butade così, diciamo,
per costruire la paura, eccetera. Poi non si è capito, vabbè, allerta del Viminale, quindi Piantedosi è allertato. E del resto, insomma, è il suo lavoro allertarsi.
È il suo lavoro e vive in stato di allerta permanente.
Ma chissà che ansia. E Il Tempo, l'altro dei giornali del trust editoriale di Angelucci. Chico Forti oggi in Italia, la vittoria di Meloni, il volo da Miami, il Falcon 2000 atterra a Pratica di Mare e poi andrà in carcere a Verona. Si tratta appunto di questo cittadino italiano che stava in un carcere statunitense per omicidio e la vittoria di Meloni lo ha portato nei confini nazionali, quindi la sconfitta di Meloni continua a tenere Ilaria Salis invece in Ungheria. Evidentemente, se vogliamo fare pari in qualche modo. Quello che le dichiarazioni di Vannacci sui gay io non le leggo.
No, però ecco,
proprio neanche vi voglio dire cose.
Cioè, capisco la posizione di leggere questa roba, ma fino a un certo punto.
No, io non le leggo. E chi le vuol sapere va in edicola e si compra Il Tempo, ma non ve lo consiglio. Andando avanti, Italia in balia di siccità e alluvioni, il governo fra GAF e tagliafondi. Questo è il primo titolo di Domani. Sicilia senza acqua, al nord sotto la pioggia, i soldi sono quelli del 2017 e Lollobrigida imbarazza. Magari poi lo andremo a vedere, anche perché la seconda notizia del Domani riguarda un aspetto della politica internazionale che io trovo solo qui. Gli Houthi pronti a una nuova offensiva, l'operato della milizia yemenita è stato in parte logorato dall'operazione militare a guida Stati Uniti e Inghilterra, ma ora i ribelli stanno preparando un'altra escalation con effetti drammatici sul commercio globale. E poi abbiamo anzi non vi direi altro su questa carrellata, la prima del Manifesto, su che titolo ce lo dici tu?
Io perché ce l'ho qui davanti, la fotonotizia è sotto un ponte e riguarda la questione del ponte sullo stretto. Cittadini e comitati oggi in piazza a Villa San Giovanni per salvare la casa e la vita delle comunità da un grande affare destinato però a rimanere incompiuto, con rimando alle pagine interne dove ci sono ovviamente una serie di approfondimenti. Prima di tutto sulla protesta in campo oggi, letta come un grande bluff, e quindi quindi tutte le lungaggini e le mancanze che, lo auspichiamo, porteranno il ponte di Messina sullo stretto di Messina a non essere un grande incompiuto.
Passiamo alla lettura, diciamo, più dettagliata delle prime pagine, anche se cercheremo di dettagliare poco, perché molti titoli non sono interessanti e quindi daremo più tempo a quello che è interessante. Ma da Infopal: genocidio israele-statunitense a Gaza, 224esimo giorno, oggi è il 225 perché ieri era il 224, i dati sono a ieri, 4 massacri contro famiglie nelle ultime 24 ore, bilancio 35.303 morti, 79.261 feriti. Ieri venerdì 17 maggio la guerra genocida israeliana nella striscia di Gaza appoggiata agli Stati Uniti e dall'Europa era entrata nel 224esimo giorno, dopo che Israele ha rifiutato e risposto con arroganza alla proposta di tregua di Hamas mediata da Qatar e Egitto. L'esercito di occupazione ha invaso Rafah nel sud della striscia, dove sono sfollati quasi 2 milioni di palestinesi gazawi, mentre ha intensificato i bombardamenti uccidendo e ferendo numerosi cittadini. Secondo il Ministero della Salute, l'esercito di occupazione israeliano ha commesso 4 nuovi massacri in diverse aree della striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, uccidendo 31 civili, ferendone 56. Vi ripeto i numeri, in quotidiano aggiornamento sono 35.303 i morti contati, non quelli che stanno sotto le macerie, 79.261 feriti che si trovano senza ospedali sostanzialmente e quindi con cure mediche veramente esigue. Diverse vittime sono ancora sotto le macerie e sulle strade, poiché le forze di occupazione israeliane hanno impedito alle squadre di ambulanza e di protezione civile di raggiungerle, ha aggiunto il ministero. Le forze israeliane hanno continuato le loro incursioni di terra e attacchi a Rafah, a Jabalia e in altre aree del nord della striscia. Proiettili di artiglieria hanno intensivamente colpito l'area di Al-Fallujah a ovest del campo di Jabalia e nelle vicinanze dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Laia nel nord della striscia di Gaza. Aerei israeliani hanno lanciato sanguinosi attacchi sul quartiere Al-Kazaib nel campo profughi di Jabalia nel nord della striscia. Le navi da guerra israeliane hanno aperto il fuoco sulla costa della città di Rafah, nel sud della striscia. Decine di morti sono sparsi nelle strade del campo di Jabalia, mentre 6 sono stati ritirati dopo che un attacco aereo israeliano aveva preso di mira una casa residenziale. Diverse vittime sono state segnalate anche in un attacco aereo israeliano contro la casa della famiglia Hamad nelle vicinanze sempre a Rafah. Gli aerei della guerra israeliani hanno lanciato una serie di attacchi sulla città di Rafah, sulla città di Jabalia, sul campo profughi di Al-Nuseirat. Vi leggiamo tutto questo perché leggendo i giornali sembra quasi che tutto questo non ci sia più, poi insomma vi daremo gli aggiornamenti dal manifesto con Michele Giorgio, però insomma ci sembrava importante anche aprire così la rassegna e ti do la parola, immagino, per quel giornalaccio che è Repubblica.
Parola, io la tengo veramente brevemente perché, come dici tu, forse è il caso di andare molto veloci con la fase di lettura delle prime pagine, anche perché non c'è niente di interessante. Comunque partiamo da Repubblica, il titolo principale è sulla questione Genova-Liguria. Toti, scontro con i giudici, si apre un nuovo fronte con il racconto di Spinelli Junior al GIP, il figlio di Spinelli, dell'imprenditore, lo avrete sentito, lui aveva dichiarato che il padre percepiva fondi illeciti, poi si è corretto, ha mandato una nota in cui diceva che invece si trattava di fondi leciti, ma insomma il governatore faceva sceneggiate, continua a leggere dall'occhiello, prendeva fondi illeciti e questa è la questione di cui vi accennavo. Agli avvocati per errore ha detto leciti. La procura sull'interrogatorio del presidente, quando sentirlo lo stabilisce il PM, e questa è l'altra questione di cui si occupa nelle pagine interne Repubblica, in particolare a pagina 3. La procura rompe l'assedio della destra, il presidente parlerà quando lo diremo noi. L'articolo è di Marco Lignano e Marco Preve e sostanzialmente evidenzia come ci sia un pressing da parte, diciamo così, della destra, da ultimo Salvini, sulla procura perché Toti venga ascoltato, dicendo che sostanzialmente c'è una regione in ostaggio e il procuratore capo tempo Nicola Piacente ha preso la parola e ha detto che sostanzialmente decidono loro quando ascolteranno Toti, e qui è esaurita tutta quanta la questione. A scendere ancora poco di interessante, cioè c'è il lancio in prima pagina dell'inchiesta sullo stato della democrazia di Repubblica, che si ripropone ogni sabato. Il titolo è molto alto e lascia presagire grandi cose. Se poi andiamo nella pagina interna, a pagina 6, oggi è la volta della giustizia, e sinceramente tutto quello che si nota è una grande fotografia a centro pagina, veramente brutta, di Carlo Nordio. Poi sotto, di contorno, tutto quanto a margine, c'è questo testo che sarebbe l'inchiesta sullo stato della democrazia di Repubblica, in cui francamente non c'è proprio niente di interessante. Paragrafata, si inizia dalla questione della separazione delle carriere dei magistrati. Repubblica inizia evidenziando come questo era uno dei punti che 50 anni fa facevano parte del piano di rinascita di Licio Gelli. Tutta la prima parte riguarda la separazione delle carriere, la seconda parte forse è un pochino interessante, si intitola Il pugno duro, e il senso è che il governo Meloni si era presentato come duro e intransigente, ma in realtà si accanisce contro sostanzialmente dei poveracci, contro e lascia da parte quelli che vengono definiti colletti bianchi. Il risultato: le prigioni scoppiano, sono completamente fuori controllo, i suicidi tra i detenuti crescono e in realtà sembrano non interessare a nessuno. E poi prosegue questa inchiesta e si sostiene che in realtà appunto ci si concentra sulla riforma Nordio e si passa ad analizzare da ultimo il vuoto di organici, per cui mancherebbero 1600 toghe, e mi sembra di avere già detto molto su questa cosa. Di spalla l'editoriale di Massimo Giannini, che riflette ancora una volta secondo, diciamo, uno schema che mi pare di poter dire è piuttosto consueto per lui, sulla bassa marea dell'etica politica, con toni come spesso gli accade assolutamente retorici, e si concentra ovviamente ancora sulla questione dell'inchiesta genovese, sostenendo che la corruzione continua a essere un problema. Non è vero, come sostengono alcuni, che dopo Tangentopoli il problema sia azzerato, ma diciamo non so chi abbia potuto pensare questo. E la soluzione è dare nuova voce alla politica, che deve recuperare onestà, dignità, legittimità, e l'unico modo per farlo è sostenerla attraverso la fiscalità generale e eliminare ripristinare il finanziamento pubblico. Vado ancora avanti, la fotonotizia centrale: LGBTQI+, l'Italia non firma il patto europeo, e questo francamente non lo prenderei da Repubblica. Mi limito semplicemente a segnalare l'articolo, per chi fosse interessato, di Gabriella Cerami nelle pagine interne a pagina 11, dove si sottolinea quello che già è stato detto, cioè che il governo Meloni, rappresentato dalla ministra Roccella, non ha firmato almeno una parte della dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità LGBTQI+. Di spalla una serie di cose brutte. La più brutta è l'intervista a il candidato tedesco di Alternative für Deutschland, che dice le SS non erano tutte criminali, e io mi limito a leggere il titolo senza andare a recuperare l'intervista che ho scorso, e dove lui dice altre cose orribili. Un'intervista alla presidente della Georgia, che sentendosi minacciata nel suo filoeuropeismo supplica appunto l'Europa di stare vicino alla Georgia, dove la guerra può scoppiare solo se l'Europa ci abbandona, e prende parola su quella che è stata definita la cosiddetta legge russa, il fatto che le organizzazioni, le ONG che prendano almeno il 20% di fondi dall'estero debbano essere registrate come organizzazioni che perseguono gli interessi di potenze straniere, affermando che metterà il veto. E poi l'ultimo degli approfondimenti inseriti di spalla a pagina 16 è su Gaza. L'unica notizia, io il giornale l'ho scorso, se trovo qualcos'altro lo rettifico, ma l'unica notizia che viene data è recuperati a Gaza i corpi di 3 ostaggi, e è su diverse prime pagine dei giornali. In particolar modo viene data particolare enfasi al ritrovamento del corpo di Shani Luke, che è, come si dice, era il volto simbolico degli ostaggi di Hamas, con una fotografia del momento in cui del 7 ottobre sostanzialmente, e molte parole su questo e sulla situazione degli ostaggi. C'è un'altra notizia che potremmo forse approfondire da qualche altra testata. Poche ore prima dell'annuncio del ritrovamento dei corpi di questi 3 ostaggi, i primi aiuti transitati dal molo galleggiante costruito dall'esercito americano avevano raggiunto Gaza, mentre nella zona nord della striscia infuriava una delle battaglie più dure dall'inizio della guerra nel campo profughi di Jabalia, di cui abbiamo parlato. E la notizia di ieri che viene riportata oggi sembra essere anche questa, cioè che è entrato in funzione il molo costruito dagli Stati Uniti, che ha permesso di far entrare nella striscia di Gaza finalmente 150 camion di aiuti al giorno, quando prima della guerra ne entravano 500. E si ricava anche da qui la notizia che per la seconda volta in pochi giorni un camion con viveri e acqua è stato bloccato giovedì sera in Cisgiordania da estremisti israeliani, che hanno picchiato l'autista e ferito lievemente i 3 soldati che erano accorsi per aiutarlo. Mi soffermo ancora un attimo e poi ci do la parola a chi mi sta di fronte, perché sotto a questo articolo trovo la notizia di un'indagine condotta negli Stati Uniti da una fantomatica Network Contagion Research Institute, specializzato sostanzialmente nelle ricerche di credibilità per il pubblico e per il privato, che sostiene sostanzialmente che le proteste nei campus universitari sono pagate da finanziatori cinesi. Quindi si è trovato un altro modo, sostanzialmente, che non sia solo l'atteggiamento, l'accusa di antisemitismo.
Ma chi l'ha provata sta cosa?
No, questo è un rapporto di questo Network Contagion Research Institute. Io ho anche provato a cercarlo. Sostanzialmente si tratta di gente che fa, come dire, ricerche di credibilità. È una società privata che indaga sui partner
ora forse
provata nessuno.
Non ci sono prove, così questi dicono.
No, provata nessuno.
Sentono,
hanno
nell'aria
un rapporto in cui diciamo così suggeriscono l'idea che in realtà dietro alle proteste nei campus
sono alla disperazione proprio.
Me lo auguro.
Cioè, comunque, nel senso, ora sostenere dietro le proteste nei campus ci sia la Cina, mi sembra. L'ho già sentita, sparata così sulla televisione italiana.
Te lo leggo dalla pagina 16 di Repubblica: l'obiettivo non sarebbe quello di contrastare il genocidio a Gaza, vero, 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 ma sarebbe quello di destabilizzare gli Stati Uniti, e quindi d'altra parte.
E li destabilizzare. Che si deve fare?
Sì, no, diciamo, questo a noi provoca ben poca apprensione, però come dici tu probabilmente sono la canna del gas. Io mi fermerei qui, ecco, ti cedo volentieri la parola.
Ricordiamo a chi ci ascolta che questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM e questa è la rassegna stampa. Rimaniamo all'interno del gruppo GE, dice, quindi prendiamo la stampa. Unione Europea per i diritti arcobaleno, no di Italia e paesi dell'est, una novità fra l'altro. Insomma, tutto questo, sinceramente, sta gran cassa, mi sembra anche un po' eccessiva, o meglio, bisognerebbe avere la consapevolezza che il governo Meloni non sta con le persone LGBTQ, non sta con le libertà, non sta con le persone migranti, non sta con le donne. stupirsi ogni volta.
Ecco, cioè non mi sembra che metterlo ogni volta in prima pagina, per carità, è una scelta editoriale, però non è una notizia.
Ma ecco, soprattutto, allora, parliamo di conferme, non ci stupiamo. Ecco, cosa è successo? Cerchiamo di arrivare al sodo. Ieri è uscita una dichiarazione che fanno ogni anno in occasione del 17 maggio, che è la giornata mondiale contro l'omo, lesbo, bi, transfobia, da parte dell'Unione. L'hanno firmata 18 paesi, qua ce lo dice Bresolin nella prima pagina della Stampa. Nel giorno contro l'omofobia, 18 paesi votano la dichiarazione sul progresso dei diritti LGBTQIA+, Italia contraria insieme a Ungheria, Bulgaria e Romania. Cos'era questa dichiarazione? Nulla, io me la sono anche letta tutta, penso lo abbia fatto anche te, ma si tratta insomma di affermazioni di principio, riaffermare l'impegno a promuovere l'uguaglianza, a promuovere e prevenire la discriminazione, promuovere ulteriormente la tutela giuridica e il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ, continuare l'impegno a contrastare la diffusione della disinformazione, rafforzare la protezione anche online, impegnarsi a continuare a sostenere il lavoro sull'accettazione sociale, garantire la parità di accesso ai servizi sanitari, che invece in Italia vengono tagliati a tutti e a tutte, in particolare in questo momento alle persone trans, prevedere status giuridico per le coppie omosessuali, continuare a proteggere e a sostenere le organizzazioni della società civile e i diritti umani che difendono i diritti delle persone. Questo non è mai stato fatto in Italia, neanche da altri governi. Adottare e aggiornare piani d'azione nazionale, anche no, guarda, se lo deve fare il governo Meloni, e poi impegnarsi a lavorare insieme a chi? In un sottogruppo europeo su queste tematiche, sostenere la riconferma di un commissario per l'uguaglianza nella nuova commissione, anche qui vediamo chi c'è in questa commissione. E poi appunto il ruolo attivo degli stati, eccetera eccetera. Quindi, come capite, poi c'è qualcosa insomma di più specifico, in cui si chiede per esempio di rigettare le cosiddette terapie riparative, cioè quelle gruppi criminali che cercano di cambiare l'orientamento sessuale delle persone, eccetera eccetera. Ecco, quindi una dichiarazione di intenti in cui sostanzialmente l'Unione Europea, paladina della democrazia, dice noi siamo con le persone LGBTQA, e il governo Meloni dice noi no, insieme a Ungheria, Bulgaria, Romania e anche altri, perché se l'hanno firmato in 18 vuol dire che ce ne sono di più che non l'hanno firmato.
Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Questo è quello che risulta al manifesto.
Poi, dopo averlo messo in prima pagina, la Stampa ci dedica due pagine, la pagina 6, il no dell'Italia, eccetera, eccetera. E invece a pagina 7 si dà la parola a Roccella e a Tajani. Roccella, mai teorie gender, Tajani, noi contro le discriminazioni.
Sì, leggevo questa cosa perché, diciamo, questa opposizione Roccella-Tajani sta anche nella pagina interna della Repubblica, ed è spaventoso che la posizione più illuminata sia quella di Tajani. Insomma. Guarda,
illuminata, non esageriamo.
Perché esiste un più e un meno, no? In questo caso il più è lui.
Magari dopo decideremo da quale giornale leggere tutto ciò. Io adesso vado avanti, e sempre sulla prima abbiamo una fotonotizia su un argomento che io neanche capisco di che si parla. Generazione fast sport, i ragazzi non guardano più le gare intere, meglio gli highlights. Vabbè, amen.
Ma pure
spalla sinistra si parla di economia e del fatto che c'è un allarme debito pubblico. Roma peggio di Atene, il governo studia nuove tasse in autunno. Poi quel tabù bipartisan che impedisce i tagli di De Romanis. Ora siamo in campagna elettorale, quindi certamente nessuno dichiarerà che si fanno tagli. Per quanto riguarda poi invece la spalla destra, guerra e antisemitismo è l'etichetta di questa colonnina. Sinagoga attaccata, paura in Francia, a Gaza recuperati i corpi dei tre ostaggi. Sì, probabilmente lo sapete perché c'è insomma è una notizia molto coperta, quella di una Molotov contro la sinagoga di Rouen in Normandia, nel nord della Francia, spari vicino all'ambasciata israeliana a Stoccolma. Lo spettro dell'antisemitismo in un continente scosso dall'attacco di Fizzo, che appunto è questo politico slovacco, che le due cose non c'entrano molto l'una con l'altra, ma insomma niente. Gaza, tre ostaggi trovati morti, Netanyahu, il cuore a pezzi, eccetera. L'abbiamo già detto da Repubblica, lo vedremo poi dall'interno. E io direi che per quanto riguarda la prima pagina della Stampa, vi diciamo soltanto addio al giornalista di mare, che appunto è una notizia che addio a Franco Di Mare, l'inviato Rai di guerra che ha commosso l'Italia. Il giornalista aveva 68 anni, malato da tempo, ha raccontato in TV la sua battaglia col cancro e sotto le bombe di Sarajevo adottò una bambina pochi giorni fa, il matrimonio con Giulia. E questa appunto la notizia che viene in taglio alto sulla Stampa. Io mi fermerei qua.
Il manifesto. Allora, sempre in quest'ottica, un po' veloce sulle prime pagine, prendiamo la prima pagina del manifesto. Della fotonotizia abbiamo già parlato, cioè è del titolo Sotto un ponte, e quindi lo ripeto, cittadini e comitati oggi in piazza a Villa San Giovanni per salvare la casa e la vita delle comunità da un grande affare destinato a rimanere incompiuto. E ovviamente il manifesto è l'unico non solo a titolare, almeno tra i giornali che abbiamo qui, ma anche a dare spazio a questa questione. C'è l'aggancio di un articolo, il grande bluff, quei costi sociali che sono persone, e l'attacco è sul ministro Salvini, che ovviamente parla del ponte sullo stretto di Messina come un'occasione di sviluppo. E ripeto, poi dopo vedremo bene dall'interno. Più interessante, cioè non che questo non sia interessante, però un'altra notizia che io perlomeno trovo solo qui, ma che sicuramente sarà annidata in qualche pagina interna: porti spagnoli chiusi alle armi israeliane, Madrid rifiuta l'attracco alla prima nave, annuncia lo faremo con tutti. La politica del governo è non concedere nuove licenze per materiale bellico diretto in Israele, e questa decisione è coerente e va nella stessa linea. Così il governo spagnolo ieri ha spiegato la decisione di rifiutare l'attracco al porto di Cartagena a una nave piena di armi diretta in Israele, annuncia lo faremo con tutte quelle cariche di armamenti destinati a Tel Aviv. Una decisione senza precedenti che segue l'impegno spagnolo nel consesso internazionale per giungere a un cessate il fuoco permanente. La mossa è stata rivendicata anche dai movimenti sociali che da mesi manifestano in Spagna e dalla sinistra di Podemos e Sumar. Intanto il primo ministro Sanchez fa sapere che a giorni annuncerà la data del riconoscimento dello Stato di Palestina, e anche questo andremo a vedere poi a pagina interna, nelle pagine interne 8, l'approfondimento di Luca Tancredi Barone. E in taglio basso una cosa sulla legge elettorale, Rosatellum a processo alla Corte Europea. Il problema è che il Rosatellum potrebbe, la legge elettorale potrebbe avere dei vizi tali da portare a una condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha ammesso il ricorso dell'ex radicale Staderini su alcuni punti di come l'impossibilità del voto disgiunto. Poi la notizia sul fatto che l'Italia non firma la dichiarazione dell'Unione Europea sui diritti LGBTQI+, e ancora in taglio basso il Veneto sommerso da acqua e cemento, e quindi un approfondimento sostanzialmente sul clima che continua, perdonatemi, alla pagina 6 di spalla. Tanto per darvi un quadro completo, la notizia della bomba Molotov contro la sinagoga di Rouen: dà fuoco alla sinagoga, ucciso dagli agenti. 25enne dà fuoco alla sinagoga di Rouen, gli agenti sparano e lo uccidono. Condanne bipartisan, ma la destra ha già i suoi responsabili, tra virgolette, e ovviamente i responsabili, tra virgolette, sarebbero migranti e filo palestinesi, come in qualche modo viene sviluppato poi nell'articolo di Filippo Ortona. Più in basso ancora, Turchia, piogge di condanne al processo Kobane. In Turchia si chiude il processo Kobane con condanne pesantissime al partito della sinistra curda e turca HDP. La vendetta di Erdogan contro chi ha sognato la democrazia, e la questione la conoscete. Il processo riguardava gli avvenimenti del 2014-2015, quando le forze curde hanno respinto l'assedio dell'ISIS alla città curdo-siriana di Kobane, e non c'è bisogno di dire oltre. E durante le proteste contro il tacito appoggio del governo turco alla milizia islamista, nell'ottobre 2014 sono state uccise 46 persone dalla polizia nel sud-est a maggioranza turca. E poi il processo di pace, va bene, ovviamente è naufragato. Si è concluso ieri il processo in Turchia, e una pioggia di condanne si è abbattuta sugli imputati, 18 dei quali si trovano da anni in detenzione preventiva, mentre la difesa intonava "Viva la resistenza di Kobane". E anche questo forse sarà uno dei primi punti da approfondire. E l'ultimo articolo della prima pagina del Manifesto è un articolo, ve lo segnalo, di Roberta De Monticelli: "Se la filosofia ritrova le piazze", vuole essere un'analisi su i movimenti studenteschi contro il genocidio a Gaza, e però parte da molto lontano, e sostanzialmente la tesi di fondo è che su questi movimenti unici si riappropriano di quella dimensione etico-ideale che è in qualche modo una dimensione filosofica, che è quella che potrebbe dare nuovo impulso ai posizionamenti politici. E mi fermerei qui, anche perché secondo me c'è tanto da leggere poi nello specifico nelle pagine interne, e ti darei nuovamente la parola. Credo sia quello della tazza.
In banana planting, monkey, donkey, back to the country, back to the history. In banana planting, DB, I'm stuck in page, and you want to understand the African degree. DB, I'm stuck in page, and you want to understand the African degree. Piccolo nero, look like Calimero, proud to be black, I don't need your dinero. Full blood, cool down the root, but change the law, mentality blow. Full blood, cool down the root, but change the law, mentality blow. Zero nation, no integration, represent African immigrant population. No gun, Calima number one. I hit you, now give you some Berlusconi TV station. Get bunga bunga education. You wanna bunga bunga, give you bunga bunga.
bonga 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 bonga. Ruby boogie woogie, she loves clothes that shows her booty. Striptease, take off her jeans, turn around the pole, lap dance call. No bitch gonna treat me like this. Sell me the fish and chips. No bitch gonna treat me like this. Sell me the fish and chips. I'm a classy princess, ghetto shake. You wanna bunga bunga, don't give a shit. I'm a classy princess, ghetto shake. You wanna bunga bunga, don't give a shit. You wanna bunga bunga, give you bunga bunga.
Ancora Karima 2G da questi microfoni e vi passo al Corriere della Sera. Europa scontro sui diritti, si parla dello stesso tema di quello della stampa. L'Italia non firma la dichiarazione dell'Unione Europea pro LGBT+. Schlein, rabbia e vergogna, questo è il titolo. Rispetto alla politica italiana poi ci sono due titoli che vi lasciamo proprio là: l'enigma al centro, divisi poi chissà, e invece tutti gli ostacoli di Ellie, più combattiva di prima. Se vi interessano le opinioni di Roberto Gressi sugli ostacoli che trova Ellie Schlein, io non ve li leggerò. E per quanto invece riguarda la fotonotizia, è dedicata a Franco Di Mare, di cui abbiamo appena parlato, il giornalista, l'inviato di guerra Rai, morto di cancro. In quest'articolo si ricorda anche, lo abbiamo fatto anche da questi microfoni, un altro caso di morte per mesotelioma che è stato di un ex dipendente Rai che aveva denunciato appunto la Rai per essere stato sottoposto all'amianto nella sede di Viale Mazzini. Poi insomma a Franco Di Mare si dedica tutta pagina 23. Per quanto riguarda la spalla destra, Gaza, la ragazza simbolo, trovati i corpi degli altri tre ostaggi, c'è Shuni Luk, rapita il 7 ottobre. Si parla poi invece di Genova, il figlio di Spinelli e il verbale su Toti, il giallo della parola. E infine Rovigo, preso Fleximan. Chi è Fleximan? Quello che buttava giù gli autovelox nella provincia di Rovigo. E poi me lo sono lasciato per ultimo, perché quando succede qualcosa di bello, di divertente, di quelle cose che ti concedono insomma di estraniarti un po' dal brutto della realtà quotidiana e andare a leggere una manica di cazzate che insomma possono anche divertire, è l'editoriale di Ernesto Galli dalla Loggia, e che ti invito a seguire insieme a me, perché insomma è il momento bello della giornata.
Senti, stavo cercando di portarmi avanti, scusami, perché ero particolarmente assorbita. Leggevo un articolo sul Messaggero sulle ragioni del no alla firma dell'accordo sui diritti LGBTQ+. Era una lettura appassionante.
Chi è che lo firma?
Ma Alessandro Barbano.
Non si sa chi sia. Vabbè.
Veramente spassosa, dai.
E anche questo comunque si intitola l'esimio professor della loggia, intitola il suo intervento le sue quattro cazzate quotidiane, l'ostilità che ferisce l'Occidente. E ovviamente è l'ostilità dei giovani occidentali che occupano le università e le piazze.
Certo, è monomaniaco.
Monomaniaco,
però,
monomaniaco. E, allora, intanto dice che non sanno la storia, perché per loro la storia, il mondo comincia oggi, non sanno niente del protettorato inglese, eccetera. Chi gliela, forse l'ha interrogato, non si sa.
Un disco rotto.
Poi ci dice: i moti dei giovani sono sempre al fondo, rivolte contro il padre.
E qui siamo
a Freud.
Potrebbe sentirsi con recalcati, così si aggiornano.
Magari si sentono, chi lo sa. Poi a pagina 40 continua e ci dice che sostanzialmente questi si perché è una rivolta contro il padre. Una rivolta confusa, però, secondo lui, contro il padre, perché si collocano all'opposizione dell'ordine esistente. Ma in quest'ordine esistente, nel qui fa il colto, nel canone occidentale firmato da Bloom, lo sappiamo anche noi cos'è, ma non ci staremo a perdere tempo. Ci stanno dentro anche nomi che dovrebbero piacere a questi, lui dice, tipo Marx, Freud, Marcuse, Foucault, Lang, non ve li leggo tutti. Ma dice invece questi giovani questa rivolta giovanile anti-israeliana non solo non si rifà ad alcun canone culturale, tantomeno occidentale, a nessun testo, a nessun libro.
No, vabbè, Elena, però è indecoroso, no? Non si può. A niente, quindi.
A niente, non si sa.
Nel senso, diciamo, alla verità, non si rifà a nessun testo, nessun libro che conosce lui, perché diciamo l'impostazione è un po' questa, no? Anche questa di negare un certo tipo di riferimenti culturali che sono quelli che lui ritiene accreditati, che dovrebbero essere accreditati presso un certo tipo.
Ma io, guarda,
di
tenderei anche a pensare che Marx, Foucault ci siano abbastanza in queste proteste, e poi ci siano anche altri. Comunque io andrei avanti. Ma che il suo retroterra sta per intero in un campo programmaticamente radicale ostile all'Occidente. E in questo caso e quindi a Israele sarebbe il capro espiatorio, usa proprio queste parole. Ma dice, se questi rifiutano l'Occidente, dice, forse non è tutta colpa loro, perché sono figli nostri.
Ah, aperto.
Dice, perché l'Occidente ormai c'ha l'acupio dissolvi. La cupio dissolvi, cioè il desiderio di autodistruggersi, cioè il fatto che forse i giovani che protestano non si riconoscono nel colonialismo ma vorrebbero staccarsi da questo, a lui gli sembra cupio dissolvi. E poi concluse dicendo,
cioè no, però fammi capire, poi dopo smettiamo di parlare di questa cosa. Sarebbe un po' colpa anche delle generazioni, perché avrebbero trasmesso questa attitudine al cupio dissolvi
sostanzialmente.
No, mi interessava capire.
Poi finisce, dice, ma perché gli ebrei, il bello è da avvenire, perché gli ebrei? Perché l'ebraismo evoca immediatamente un'origine, l'origine. Io non la commenterei, e mi sembra la sua risata sia sufficiente,
e basta così, insomma.
Basta così, non abbiamo nient'altro da dire. Invece io direi che qui sarebbe il momento di farvi ascoltare qualcosa di più serio sulle proteste nel mondo delle università, e lo prendiamo da una testata giornalistica online, Pagine Esteri, che intervista Miriam Abu Samra dell'Università Ca' Foscari di Venezia e della California e California Davis, specializzata nello studio delle lotte anticoloniali e nel movimento studentesco palestinese transnazionale, che segue da vicino le mobilitazioni, eccetera. Michele Giorgio l'ha raggiunta telefonicamente. È un audio abbastanza lungo, sono una ventina di minuti, ve lo facciamo ascoltare perché ci sembra interessante, e poi insomma andremo avanti.
Esteri Podcast, Medio Oriente, Africa, Mediterraneo.
Qua c'è la sigla, cerchiamo di passarvelo al primo posto.
Siamo al telefono con Miriam Abu Samra, che è negli Stati Uniti. Miriam, grazie per aver accettato di essere intervistata da Pagine Esteri, e facciamo un attimo il punto a distanza di alcune settimane dall'inizio di questo forte movimento di protesta a favore della Palestina, contro le politiche degli Stati Uniti, dei paesi occidentali di sostegno a Israele e contro quelli che sono i diritti del popolo palestinese. Ecco, quali sono stati i risultati raggiunti sino ad oggi da questo movimento eccezionalmente importante e grande?
Sì, innanzitutto grazie a voi per avermi contattato e per avermi invitato a questa intervista. Quali sono i risultati raggiunti da questo movimento? Bene, è obiettivamente ancora presto per riuscire ad identificare dei risultati concreti. Come sai, come tutti sappiamo, questo è un movimento spontaneo che è nato ed è cresciuto nelle ultime settimane portato avanti dal movimento studentesco, dai gruppi studenteschi che si mobilitano nei vari atenei. Quindi ogni gruppo studentesco, ogni movimento cerca di fare pressione sulle amministrazioni universitarie per raggiungere degli obiettivi che sono di fatto comuni al movimento studentesco nazionale, che chiedono fortemente e principalmente il disinvestimento da accordi economici e anche collaborazioni accademiche con istituzioni o con agenzie, compagnie, istituzioni economiche israeliane, ma poi hanno anche una serie di e ovviamente chiedono anche la fine del genocidio che viene portato avanti nei confronti della popolazione palestinese a Gaza, ma poi hanno anche delle rivendicazioni proprie che possono variare da Ateneo a Ateneo e che riguardano la specificità dell'Ateneo stesso in cui si mobilitano. Quindi ci sono delle rivendicazioni generali e poi delle rivendicazioni più specifiche. I negoziati, tra virgolette, se così li vogliamo chiamare, tra il movimento studentesco e l'amministrazione universitaria vengono appunto condotti in ogni Ateneo separatamente, ed è per questo difficile riuscire a definire quella che può essere una portata così, diciamo, generale e dei risultati ottenuti a livello generale dalla mobilitazione nazionale, dalla mobilitazione globale che c'è stata. Alcuni Atenei hanno visto appunto una anche minima apertura da parte delle amministrazioni, che hanno per esempio preso in considerazione l'idea di così votare delle possibili risoluzioni che portino poi al disinvestimento o al boicottaggio, ma al di là di questo appunto non c'è ancora stato un risultato, diciamo, nazionale, no? Che si è ottenuto. Al di là di questo però un risultato sicuramente meritevole di attenzione è la capacità che questo movimento studentesco ha avuto di articolare e di proporre un nuovo quadro di impostazione all'interno del quale concepire, analizzare e quindi poi anche criticare e mobilitarsi per la questione palestinese. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che la mobilitazione studentesca, che poi non è solo studentesca ma che ovviamente è principalmente guidata dal movimento studentesco e da questi accampamenti, tra virgolette, come si tradurrebbe letteralmente l'encampment dall'inglese all'italiano, ma che poi rassomiglia molto alla storia delle occupazioni universitarie che abbiamo anche in Italia. Ecco, queste mobilitazioni hanno sicuramente fatto sì che si smascherasse, che si svelasse fondamentalmente la collusione dei governi occidentali e del sistema internazionale che rafforza e che si basa su uno sbilanciamento di poteri in cui le potenze occidentali hanno manforte e continuano a imporre una qualche forma di oppressione, di sfruttamento delle popolazioni del sud del mondo, con il genocidio a Gaza, con le politiche coloniali portate avanti da Israele e quindi con un'ideologia che rimane ancora fortemente radicata nell'oppressione delle masse, nell'oppressione dei popoli del sud del mondo. Quindi da questo punto di vista assistiamo sicuramente ad un cambiamento significativo, alla ripresa, perché non è una riscoperta, ma è una ripresa, non è una scoperta, ma è una ripresa, una volendo anche riscoperta, di un discorso internazionalista che negli ultimi anni si era perso, che era stato appunto offuscato da una nuova retorica di stampo neoliberale, da un nuovo linguaggio basato proprio su concetti, diciamo, anche depoliticizzati, che hanno voluto in un qualche modo atomizzare le varie istanze di lotta che si sono ciclicamente presentate, no? nel corso degli anni, quindi non so, la lotta dei Black Lives Matter e quindi la lotta della popolazione nera negli Stati Uniti, la lotta palestinese, la lotta dei lavoratori, la lotta dei delle popolazioni indigene come fenomeni isolati, come come fenomeni così quasi astorici e atemporali che si proponevano quasi inspiegabilmente in un contesto completamente depoliticizzato. In questo momento invece vediamo che tutte queste istanze vengono collegate tra loro. Gaza e il genocidio che viene portato avanti contro la popolazione palestinese diventano il simbolo più evidente di un sistema globale che è concepito come ingiusto e che è analizzato appunto all'interno di una critica più olistica agli interessi economici del sistema capitalista.
E come, venendo di nuovo agli Stati Uniti, come giudichi la reazione delle comunità ebraiche americane? Perché naturalmente i media internazionali e non solo, anche quelli americani, hanno dato molto spazio a quelle voci che parlano di una protesta che non è sui temi che stavi raccontando tu molto bene, stavi spiegando molto bene, ma invece si tratterebbe di un fenomeno di antisemitismo, un nuovo antisemitismo. Però questo non corrisponde completamente alla realtà delle comunità americane ebraiche, che negli ultimi anni, anche in questa occasione, hanno invece manifestato, almeno una parte di loro, una solidarietà al popolo palestinese e una critica aperta alle politiche di Israele.
Esattamente Michele, ecco, la risposta a questa domanda è nella tua stessa domanda e nel modo in cui hai giustamente presentato la situazione. Ci troviamo di fronte ad una narrativa che è chiaramente strumentalizzata, che è anzi proprio studiata a tavolino, articolata, elaborata a tavolino per presentare la realtà per quello che non è di fatto. Oltretutto, in maniera assolutamente irrispettosa anche per quella che è la realtà sul territorio. Le comunità ebraiche, per quanto posso effettivamente osservare da vicino, stando appunto qui in mezzo agli studenti, in mezzo alla popolazione, alla comunità che da mesi ormai scende per le strade e manifesta contro le politiche israeliane e contro la collusione americana e occidentale nel genocidio e nella colonizzazione della Palestina. Ecco, le comunità ebraiche sono come ogni comunità composte da settori diversi, da opinioni diverse, da ideologie diverse, e sicuramente una buona fetta dei manifestanti è fatta da ebrei antisionisti che ci tengono proprio a sottolineare la loro appartenenza, appunto la loro fede e la loro appartenenza religiosa in maniera totalmente antisionista. E quindi esistono gruppi come per esempio Jewish Voice for Peace oppure Jews Against White Supremacy che da mesi sono proprio in prima linea nelle manifestazioni e che non fanno altro che denunciare proprio la strumentalizzazione del concetto di antisemitismo, come appunto questa accusa di antisemitismo sia diventato uno strumento politico per censurare qualsiasi tipo di critica di Israele, censure che vengono poi applicate agli stessi ebrei antisionisti che tentano di manifestare. Qualche mese fa, in una delle prime grandi manifestazioni che si sono tenute qui negli Stati Uniti, a Washington nello specifico, furono proprio gli ebrei antisionisti tra il gruppo più più numeroso ad essere arrestati durante una appunto di queste repressioni che poi sono tipiche della reazione istituzionale alle manifestazioni che si sono organizzate. Quindi come dicevi esattamente tu, c'è una volontà del sistema, c'è cioè una volontà appunto delle istituzioni e di tutti quei mezzi di comunicazione mainstream di continuare a offuscare quella che è la realtà sul territorio e a presentare le manifestazioni in chiave antisemita quando di fatto, e quindi anche apolitica, quando di fatto non è assolutamente così, quando la questione è molto più semplice, radicata proprio in un'analisi politica che va a criticare il sistema coloniale, il progetto di colonialismo di insediamento e di pulizia etnica che viene portato avanti nei confronti dei palestinesi da tutti i settori della società, indipendentemente da quella che è la loro appartenenza religiosa. Non è appunto una questione religiosa, ma esiste la strumentalizzazione di questo concetto a fini chiaramente politici e proprio quella volontà di censurare qualsiasi critica possa essere fatta ad Israele.
Esiste il pericolo, a tuo avviso, pericolo che sottolinea qualcuno, che questa protesta globale che avviene però fuori dalla Palestina possa togliere un po' di visibilità sui media evidentemente proprio a quello che sta accadendo a Gaza, nei territori occupati e in Israele?
Guarda, no, io non credo che questo sia un rischio, nel senso che indubbiamente può esistere anche un tentativo di nuovo di strumentalizzazione o comunque un tentativo di dirottamento dell'attenzione verso dinamiche tipiche delle società occidentali per togliere in un qualche modo spazio alle notizie che arrivano dalla Palestina. Ma non credo assolutamente che questo sia un pericolo o che questa sia una dinamica che possa essere stata in alcun modo innescata dal sollevamento, dalle mobilitazioni globali a cui assistiamo. Al contrario, queste manifestazioni sono una cassa di risonanza della lotta palestinese e di fatto centralizzano e si focalizzano su quanto avviene in Palestina, oltretutto inserendolo proprio in questa critica più vasta del sistema internazionale che rende possibile questo genocidio, che rende possibile da oltre un secolo ormai la colonizzazione e l'oppressione dei palestinesi, la colonizzazione della Palestina. Quindi il movimento studentesco, le manifestazioni a cui assistiamo mantengono il focus su Gaza e lo inseriscono in questa critica più vasta. Chi vuole vedere altrimenti lo fa probabilmente anche un pochino in malafede o comunque all'interno di quel tra virgolette di quell'egemonia culturale che è l'orientalismo, per cui si tende a sminuire la rilevanza di quanto accade sul territorio nel sud del mondo per concentrarsi esclusivamente su dinamiche che vengono considerate rilevanti e pertinenti soltanto alla politica occidentale. Io direi che invece quello che sta avvenendo è esattamente il contrario. Di nuovo, come è accaduto negli anni 70, è proprio l'ingiustizia che si vive nel sud del mondo. Negli anni 70 si parlava appunto della guerra in Vietnam, in questo caso stiamo parlando del genocidio a Gaza e del colonialismo in Palestina, che ripropongono che che chiedono all'opinione pubblica, ai movimenti dell'Occidente di rimobilitarsi, di riattivarsi per appunto dare ancora più forza alle istanze di liberazione, di giustizia che partono da lì, per farle risuonare in maniera ancora più forte nei centri del potere, che sono appunto quelli in cui vediamo appunto in cui si muovono questi movimenti qui nell'Occidente, in particolare negli Stati Uniti.
Un'ultima domanda: quali sono le possibilità di espansione di questo movimento in Italia?
Allora, per quanto riguarda l'Italia, io vorrei dire che innanzitutto la mobilitazione in Italia è iniziata volendo anche prima della mobilitazione negli Stati Uniti, nel senso che da ottobre in poi un po' in tutto il mondo si è assistito proprio ad una sollevazione, ad una mobilitazione di vari settori della popolazione a sostegno della Palestina. In Italia, di fatto, già da novembre svariate università avevano occupato proprio per chiedere il famoso cessate il fuoco immediato, il cessate il fuoco permanente, e quindi la fine del genocidio, e quindi poi tutta la serie di rivendicazioni di giustizia e di liberazione che hanno caratterizzato, ecco, le manifestazioni di questi mesi. C'è stato quindi da subito una forte presenza e una forte presa di posizione di tutto il mondo studentesco, che tra l'altro si è anche mobilitato si è organizzato insieme o a sostegno, comunque coordinandosi anche con altri settori della società. Abbiamo visto che per esempio i lavoratori i lavoratori portuali, eccetera, hanno avuto una forte spinta proprio alla mobilitazione, allo sciopero e così via in tutta Italia. Quindi esiste di fatto già da tempo una forte presa di posizione e proprio, ecco, una organizzazione attiva in Italia che ha visto gli studenti protagonisti. Ovviamente la mobilitazione così anche sorprendente che poi c'è stata negli Stati Uniti ha sicuramente rinvigorito anche lo sforzo organizzativo che era già presente in Italia e sta sicuramente ispirando o comunque rafforzando questo tipo di mobilitazione, anche perché gli dà di nuovo una dimensione globale, una dimensione transnazionale che lo rende ancora più significativo, no? Quindi esiste poi, ecco, la connessione nelle rivendicazioni, nelle forme di rivendicazione, di protesta che vengono messe in atto globale a questo punto, che permette anche all'Italia e agli studenti italiani di proseguire e di escalare in la protesta, insomma, di renderla ancora più significativa, perché inserita non solo in un contesto nazionale ma proprio in un contesto che è internazionale, che è quello appunto globale. Oltretutto, come ben sai, in questo momento la mobilitazione studentesca non è soltanto qualcosa che ha preso piede negli Stati Uniti, in Canada parecchie università hanno occupato, ma anche in tutta Europa, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, in Olanda, insomma, si assiste a questo tipo di mobilitazione. Quindi
questo tipo di mobilitazioni che abbiamo seguito anche da questi microfoni, con corrispondenze dalla Francia, dalla dall'Olanda e ieri dalla Grecia, dove a questo punto insomma lo sapete, c'è stato lo sgombero della campata che c'era nell'università di Atene. Abbiamo avuto una corrispondenza da due studenti italiane che si trovavano là e che a ieri si trovavano nel CPR di Atene, perché questo è stato deciso da quel governo. Comunque trovate la corrispondenza su www.ondarossa.info. Proseguiamo dopo questa lunga intervista di cui vi abbiamo dato conto su Pagine Esteri, intervista a Miriam Abu Samra dell'Università Ca' Foscari e California Davis, condotta da Michele Giorgio, e passiamo a Rafa, direi.
Sì, passiamo a Rafa. Rafa è all'Egitto, cerchiamo diciamo degli aggiornamenti tenendo presente che siamo in lettura di quotidiani dalle pagine del Manifesto, dove in particolare a pagina 8 c'è un articolo di Chiara Cruciati, tutti gli occhi su Rafa, intanto Israele distrugge Jabalia, il cessate il fuoco non lo chiede più nessuno tranne il Sudafrica all'Aia, e diciamo è un articolo che sintetizza vari aspetti del genocidio a Gaza, ma che parte dalla questione, dal rapporto tra Israele e l'Egitto, e inizia Chiara Cruciati dicendo che la tensione tra Israele e Egitto, primo paese arabo a siglare un accordo di pace con Tel Aviv 45 anni fa, non era mai salita tanto, e ieri secondo la Sinai Foundation for Human Rights 15 veicoli militari egiziani pieni di soldati sono arrivati al confine con Israele, e ricostruisce poi diciamo le tappe di questa escalation. Il dispiegamento giunge nel pieno di un'escalation dei toni aggravata dall'affossamento israeliano del tumultuoso negoziato con Hamas in corso al Cairo. Prima Israele ha occupato il valico di Rafah sul lato palestinese, chiudendo il flusso di aiuti umanitari, e come sappiamo bene è dal 6 maggio che non entra nulla nella striscia di Gaza. Gaza, poi l'Egitto si è unito al caso sudafricano alla Corte Internazionale di Giustizia. Israele ha quindi risposto accusando il Cairo di impedire al valico il funzionamento, tenendo Gaza in ostaggio. E ieri quindi sono comparsi i mezzi militari, e secondo il Wall Street Journal il presidente al-Sisi sarebbe pensando addirittura di richiamare l'ambasciatore e di declassare le relazioni diplomatiche se l'offensiva su Rafah dovesse proseguire. E quindi questo diciamo è un primo focus sulle relazioni, ma intanto prosegue Chiara Cruciati, Rafah resta la linea rossa per molte cancellerie. E il senso anche dell'articolo è che, sebbene ci siano stati lettere e appelli dei governi occidentali per fermare l'offensiva a Rafah, il problema è che non si parla più di cessate il fuoco, sebbene ci sia una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, ricorda Cruciati, che lo impone, e tutti quanti sono concentrati a impedire un'ampia offensiva sulla città rifugio. Lo è stata fino a 10 giorni fa, ma da allora 650.000 del 1,5 milioni di sfollati sono scappati terrorizzati verso il centro e il nord per ritrovarsi in un inferno di bombe, e contemporaneamente gli occhi di tutti sono puntati su Rafah e nessuno chiede il cessato il fuoco. E quindi che cosa succede? Capita che la macchina militare israeliana si concentri altrove, come abbiamo letto anche in apertura di rassegna stampa dalle pagine di Infopal, come a Jabalia, il campo profughi simbolo della prima intifada che sta vivendo giorni terribili. L'esercito israeliano ha lanciato una nuova offensiva in una zona che diceva essere stata ripulita da Hamas, e di nuovo ieri il campo è stato colpito duramente con i pochi edifici che erano rimasti in piedi, che sono ora distrutti. Secondo la protezione civile, nelle 24 ore precedenti erano stati recuperati per le strade 93 corpi, ma da allora non è stato più possibile muoversi nel campo, tagliato fuori dal resto di Gaza. E si conclude questo articolo tornando sul tema diciamo di apertura, lettere, appelli, ma nessuno che pensi ad azioni concrete come embargo o sanzioni. Ci prova il Sudafrica all'Aia, ieri seconda udienza del terzo round del caso verso Israele, dopo che Pretoria ha chiesto alla Corte altre misure per far cessare il fuoco. Il team israeliano, ai minimi termini, solo due avvocati, non ha risposto nel merito del massacro, ma ha citato gli obiettivi non ancora raggiunti e quando mai saranno raggiunti: distruzione di Hamas e liberazione degli ostaggi. E poi si conclude con poche righe dedicate appunto a quella che invece è la notizia principale su molti giornali su questa questione, cioè il fatto che ieri Israele abbia recuperato i cadaveri di tre degli ostaggi, senza peraltro specificare dove siano stati recuperati questi corpi.
Facendo un salto tra Rafa e l'Italia, ma le proteste contro il genocidio a Gaza, ti volevo fare un test di politica.
No, non sono pronta.
Ricordi, do you remember Oliviero Di Liberto?
Sì, Oliviero Di Liberto, sebbene non sia pronta, lo ricordo bene.
Che possiamo dire? Possiamo dire che era di Rifondazione,
certo.
Poi ha aperto quella cosa che si chiamava Partito Comunista, come si chiamavano, i comunisti italiani.
Comunisti italiani.
È stato pure ministro della giustizia.
Esatto.
È stato. Lui dice: ma perché mi citi quest'uomo? Perché io non lo sapevo, ma è attualmente il preside della facoltà di giurisprudenza della Sapienza.
Ma veramente?
Pare, così dice il Fatto Quotidiano.
Diciamo in rete si rintraccia.
No, in rete,
dalle colonne del Fatto quotidiano.
E non dice solo questo, perché Di Liberto non ha trovato niente di meglio da fare che fare un bel appello contro il boicottaggio delle università israeliane.
Cioè Di Liberto ha preso parola.
Sì, ha anche preso la penna, ha scritto un appello.
Ha scritto proprio un appello.
Un appello.
Rivolgendosi a?
Qua dice, finisce dicendo abbraccio tutte e tutti, non so.
Un appello affettuoso
nel quale dice: la solidarietà è importante, io la esprimo pubblicamente e convintamente alla nostra magnifica rettrice,
no, vabbè,
cioè Polimeni.
No, ma non
per gli attacchi vergognosi e del tutto ingiustificati ricevuti da un variegato mondo pro-Palestina. Amore mio, sono i tuoi studenti e le tue studenti questo variegato mondo
che tu definisci così.
Dice che è molto importante, no, lui vabbè. Dice che è sempre stato, ha sempre avuto nel cuore la Palestina.
Però deve capire anche un po' da che parte stare, perché la Palestina da una parte e la rettrice
dice,
Polimeni
non è che
dall'altra.
L'ho testimoniato, attenzione, nel pratone della Sapienza, ma l'ho testimoniato in territorio israeliano, dove diciamo così i rischi erano un filino maggiore. Ho capito, ci andavi come ministro, forse sti rischi insomma erano anche,
cioè diciamo quelli proprio per te non è che fossero così importanti.
Dice che ha il cuore straziato per Gaza, prima partecipava alle manifestazioni per la Palestina, ma quando c'era l'OLP, mentre vabbè la GAD, Hamas, il 7 ottobre, dice la condanna deve essere inequivocabile, insomma io sono con la Palestina.
Cioè io non ho capito cosa dice
Liberto. Aspetta, ma non condivido affatto la richiesta di chiudere i rapporti con le università israeliane. Proverò a motivare. La nostra comunità scientifica deve sempre rimanere aperta e inclusiva, senza steccati né muri. Nessun steccato, nessun muro, eccetto per gli studenti che manifestano. Ma attenta a costruire ponti tra paesi, civiltà, religione, culture diverse. E questa cosa, secondo lui, si fa cofinanziando e collaborando a progetti di tecnologia militare, perché di questo stiamo parlando.
No, ma infatti, cioè, veramente, scusami se ti interrompo, ma veramente non si capisce se queste persone, come si dice, ci siano o ci fanno, cioè se sono in malafede o se hanno un'idea dell'università così completamente ideale, in cui si costruiscono ponti, si creano collegamenti, ma non si va nello specifico di dove le università, i dipartimenti prendono i soldi e da chi, da società private che hanno le mani sporche di sangue, per fare che cosa, perché è facile fare un discorso così, no? In linea generale.
E al di là che poi le università israeliane sono del governo israeliano, eccetera eccetera, comunque lui dice che, con questo chiudo, condivide pienamente quello che ha deciso il sedato accademico in aprile, proposto da la rettrice Polimeni.
Tanto
una
brava.
Condivisione completa come accademico e come politico. E con questo
quindi alla fine ha deciso da che parte stare, però.
Ah certo, no, l'ha deciso fin dall'inizio,
sebbene abbia la Palestina nel cuore.
Sì, però sai, il cuore
ha delle ragioni che...
oltre a questo, sempre su argomenti affini, volevo dar lettura in parte di un articolo sempre sul Fatto Quotidiano di Marco Lillo, che parla di Chef Rubio. Come sapete, Chef Rubio ha subito una pesante aggressione da parte di più persone che l'hanno aspettato sotto casa, e lui ha detto che era un'aggressione sionista. Le posizioni di Chef Rubio sulla Palestina, insomma, sono molto nette. Questo articolo di Marco Lillo dice: Chef Rubio tutti in silenzio, e se invece avesse ragione? C'è un personaggio pubblico famoso per le sue idee antisioniste radicali che è stato pestato nella notte del 15 maggio davanti alla casa di famiglia vicino a Roma. Sostiene di essere stato vittima di una spedizione punitiva sionista. Le indagini sono in corso e la cautela è d'obbligo. Però le fonti vicine alle investigazioni consultate dal Fatto ritengono credibile che il movente sia da identificare nelle idee antisioniste di Rubio. Lo chef, stato già denunciato per propaganda e istigazione all'odio razziale a gennaio, denunciato, una denuncia di parte, dall'avvocato Roberto De Vita per conto della comunità ebraica romana. Tra i suoi post finiti del mirino, insomma, ci racconta quali sono. Dice: ora potrebbero essere nuovamente denunciato per i suoi commenti dopo l'aggressione. Non capita spesso che un personaggio noto come Chef Rubio, che ha 185.000 follower su X, denunci pubblicamente con il volto che gronda di sangue una spedizione di marca sionista a Roma. Eppure il pestaggio non ha meritato una riga sul principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera. La Repubblica l'ha trattato nell'edizione di Roma. Altri quotidiani come Manifesto e Fatto hanno dedicato articoli brevi. La cautela sul reale movente del diritto, certo, influenza la copertura mediatica, però c'è da chiedersi se non scatti un meccanismo di autocensura nella stampa quando la notizia presta il fianco ad accuse di veicolare un messaggio antisionista. Io direi che la risposta è sì.
La risposta è sì, direi che Marco Lillo qualche problema se lo pone, insomma, se non altro a questo merito rispetto al silenzio che lui stesso evidenzia nella stampa italiana, non solo di questo fatto che riguarda una persona che ha una visibilità, insomma.
Esatto. Darei la parola a te per rimanere, diciamo, sugli esteri, anche se abbiamo fatto una puntatina in Italia, ma si tratta, insomma, del dibattito globale.
Sì, si tratta del dibattito globale. Torniamo invece decisamente agli esteri. Avevamo detto in fase di lettura delle prime pagine di giornali che avremmo approfondito per quanto possibile dalle pagine del Manifesto la sentenza su quello che viene definito il processo Kobane, e su cui trovate peraltro un podcast di ieri sul sito della radio, che forse può approfondire ulteriormente, forse meglio, quanto vi andrò a leggere. E siamo a pagina 7 del Manifesto, e si parla appunto di condanne durissime contro l'HDP, cioè sostanzialmente il Partito Democratico dei Popoli, che è stato fondato nel 2012 per in qualche modo risolvere la questione curda, con un processo di diciamo così democratizzazione nella Turchia di Erdogan. 42 anni a Demitras, l'unico in grado di ridare forza e unità alla sinistra turca e curda, e riprendo appunto l'occhiello dell'articolo. E il processo verteva, l'abbiamo già detto, sugli eventi del 2014 e del 2015, quando le forze curde hanno respinto l'assalto dell'ISIS a Kobane, e è una cosa che ci è ben chiara e che ricordiamo tutti e che abbiamo tutti nel cuore. E a seguito di questi eventi nella Turchia di Erdogan erano state incarcerate preventivamente e poi processate con diversi capi di accusa numerose persone, e tra cui tra i capi di accusa ci sono il sostegno alla distruzione dell'unità e integrità dello Stato, è un virgolettato, e l'istigazione a compiere atti criminali e manifestazioni fuori legge, e peraltro anche l'omicidio. e su queste persone si è abbattuta, come abbiamo detto anche ieri da questi microfoni, e lo ripeto, c'è un podcast sul sito della radio, si è abbattuta una pioggia di condanne durissime sugli imputati, 18 dei quali si trovano da anni in detenzione preventiva, e in particolar modo alcuni imputati, cioè Demirtas, già citato, e mi perdonerete, Figen Yüksekdag, co-segretario del partito HDP, incarcerati dal 2016, sono stati condannati rispettivamente a 42 anni e a 30 anni, mentre invece tanti altri sono stati condannati all'ergastolo. E il manifesto si sofferma, dopo una storia del Partito Democratico dei Popoli piuttosto sintetica, si sofferma sostanzialmente sulle reazioni alla sentenza, e parlando a caldo davanti al penitenziario di Sincan, dove è stato emesso il verdetto, la co-segretaria del DEM, che è il partito successore dell'HDP che rischia la chiusura per via giudiziaria, ha dichiarato come la l'atto di accusa è stato scritto nel palazzo e nel quartiere generale del partito ultranazionalista alleato di Erdogan, MHP. Questa decisione è stata scritta negli stessi centri. Non esiste più un sistema giudiziario in Turchia. Paragonando i processi, la sentenza ai processi delle giunte militari dei decenni passati, ha poi continuato: questa decisione ha dimostrato ancora che stanno dalla parte dell'ISIS e del fascismo. Özgür Özel, segretario del principale partito di opposizione, ha duramente criticato la sentenza, ma nel 2016 proprio il suo partito ha votato a favore della revoca dell'immunità parlamentare dei deputati filocurdi accusati di terrorismo, riconfermando la convergenza anticurda tra l'alleanza islamo-nazionalista al governo e l'opposizione socialdemocratica. Durante la lettura del lunghissimo verdetto, il giudice ha chiesto una pausa, mentre dalle prefetture delle province curde e da alcune grandi metropoli venivano annunciati divieti di radune e manifestazioni per 4 giorni e blocchi agli ingressi. Nonostante questo, ieri centinaia di persone si sono riunite a Diyarbakir, assediate da uno schieramento di polizia che ha impedito alla maggior parte dei manifestanti di arrivare. Gli esponenti del DEM, lo ricordiamo, il partito che in qualche modo ha sostituito l'HDP, che rischia la chiusura per via giudiziaria, hanno letto un comunicato stampa: proprio come l'ISIS è stato sconfitto a Kobane, questo giudizio sarà sconfitto di fronte al popolo curdo, ed è sinceramente quello che tutte e tutti noi speriamo. E non so se tu hai qualcosa da aggiungere sulle pagine.
Sì. Quello che ho da aggiungere è che appunto su questo troviamo un podcast che potete riascoltare di ieri su www.ondarossa.info, e prendiamo anche l'occasione per ricordarvi che oggi proseguono i festeggiamenti per i 25 anni del centro culturale curdo Ararat a Testaccio. Oggi c'è il pranzo, durante il pomeriggio approfondimenti, si ricorda Dino Frisullo, la storia di un militante avido di conoscenza e d'amore, vissuto e morto, povero e curioso, questo è il titolo, e poi insomma altri approfondimenti sulla storia di Ararat e del movimento curdo in Italia, e su Ararat all'interno del contesto delle arti. Poi vi segnalo questa sera un doppio concerto sempre ad Ararat: Ashti Abdo, cantante, musicista, polistrumentista e compositore curdo, e poi esibizione di governo, danze popolari curde. Comunque trovate anche la locandina sul sito di Radio Onda Rossa. Rimanendo agli esteri, ma volando in Europa, vi leggiamo qualcosina su quanto è successo ieri a Rouen. Lo prendiamo dal Corriere della Sera: un attacco in sinagoga in Francia e spari vicino all'ambasciata israeliana a Stoccolma. E questo basta a Marta Serafini per scrivere: torna a salire l'allerta terrorismo in Europa e si moltiplicano gli appelli a evitare episodi che alimentino la radicalizzazione, e si intraveda una tregua sui fronti di guerra, Medio Oriente in testa. Quello che si racconta appunto di Rouen è che Ieri, nel capoluogo della Normandia, un algerino di 29 anni è stato ucciso. Il sospettato, armato di coltello, ha minacciato gli agenti proprio negli stessi istanti in cui una colonna di fumo nero si alzava dal tetto della sinagoga della città. Secondo la ricostruzione fornita ai media dalla polizia francese, l'aggressore, che stava presentando ricorso contro un ordine di espulsione emesso dall'autorità francese, è salito su un grande bidone dei rifiuti e ha lanciato una molotov attraverso una piccola finestra, dando fuoco alla sinagoga. Due agenti sono arrivati sul posto e uno dei due ha aperto il fuoco 5 volte, colpendo l'individuo 4 volte. Io vorrei semplicemente, non conosco le strategie della polizia francese, neanche di quella italiana, figuriamoci della francese, ma mi chiedo, cioè, ogni volta che succede un fatto di questo genere, la polizia francese ammazza la persona che è sospettata di qualcosa. Al di là di tutto, non hanno nessun interesse a interrogarle queste persone, cioè le ammazzano e ciao.
Sì, forse questo è quello che in realtà vogliono in qualche misura, perché tutti quanti sappiamo che arrestare e interrogare può essere una via per il proseguimento delle indagini, ma non è forse quello che a loro importa.
I rotoli della Torah della sinagoga si sono salvati, ma le pareti e i mobili sono rimasti anneriti dal fuoco. Questa è la materialità di quello che è successo. Il paragone che fa Marta Serafini è niente meno con la notte dei cristalli del novembre 1938. Lasciamo la Francia e andiamo in Slovacchia, e lasciamo il Corriere e andiamo sulla Stampa. Un nuovo intervento per Fizzo, credo che si pronunci più o meno così, nuovo intervento chirurgico si intende dire. In Slovacchia esplode l'odio, minaccia all'opposizione. Allora, il premier sta ancora in terapia intensiva, il vice premier Kalinak ammette la gravità del momento, la nostra società ha bisogno di riconciliazione, ma la strada per arrivarci non passa attraverso la falsa correttezza politica, non risparmia accuse a media e giornalisti, autori secondo lui di menzogne che hanno definito mafioso e dittatore Fizzo, e in segno di stizza diserta le riunioni di tutti i partiti. Prima chiedano scusa, tuona, mentre un altro ministro su Facebook arriva a scrivere che l'opposizione ha mani sporche di sangue. Nella maggioranza c'è chi parla di guerra politica, attacchi al vetriolo che allarmano ancor di più di fronte alla denuncia di minacce di morte ricevute dal leader della minoranza Simecha, ex presidente del Parlamento europeo con Renew Europe, fondatore del Partito Liberale Slovacchia Progressista. Speriamo che Fico si riprenda, ha detto, respingo le accuse, il colpo di un lupo solitario non ha legami con le proteste di decine di migliaia di persone, e io, mia figlia e la mia compagna siamo stati minacciati più volte. In Slovacchia non è raro che i giornalisti e politici ricevano intimidazioni, pallottole in buste, lettere dal contenuto aggressivo, ma ora, dopo il tentato omicidio da parte del poeta dell'odio Cintula, poeta dell'odio lo definisce così, Letizia Tortello, la situazione sembra ancora più radicalizzata. È fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo. Cintula è detenuto a Nitra, a 100 km dal luogo dell'attentato, e comparirà davanti al giudice. Poi ci danno tutti i dettagli. Quel che è certo è che Bratislava andrà alle elezioni europee l'8 giugno senza il suo premier. L'amico ungherese di Fizzo, che è Viktor Orban, tira le fila di una campagna elettorale per Bruxelles tutta in salita, con l'ex comunista, oggi nazionalista di Smer, compiacente verso Mosca, nemico di migranti e diritti LGBT, fuori gioco per chissà quanto tempo. A questo si unisce un reportage di Monica Perosino, che è inviata a Bratislava. Il vento di Orban si intitola. Le cose in Slovacchia accadono velocemente e velocemente potrebbero precipitare. Il tentato omicidio del primo ministro non è che l'atto estremo e visibile della violenza che ha contagiato un intero paese, un paese in cui il governo accusa oppositori, giornalisti e attivisti di avere le mani sporche di sangue. Robert Fico ha trasformato la Slovacchia in una brutta copia dell'Ungheria di Orban, questo lo dice Adam, un ex giornalista. Il suo vero nome, come il giornale per cui lavorava, non vuole che si scriva. Qualche mese fa si è licenziato arrestato dopo minacce di morte. Avevo paura, continuavo a pensare a Jan Kuciak, il giornalista ucciso nel 2018, e al giorno in cui qualcuno si sarebbe presentato alla mia porta per ucciderci, e se non mi fossi licenziato lo avrebbe comunque fatto il mio nuovo editore. Il giornalista si guarda spesso alle spalle, è come se Fizzo avesse preso il manuale di istruzioni di Orban e l'avesse messo in politica in pochi mesi. Tutti i poteri dello Stato dovevano essere sotto controllo. Il primo potere da assoggettare e punire è stata la stampa libera. Dalla sua rielezione lo scorso autunno, Fizzo e la sua coalizione hanno esercitato pressioni sulla stampa indipendente, dirette e indirette, e hanno messo in atto un piano per prendere il controllo dei media pubblici. Poi, oltre ai media, ci dice che dal manuale orbaniano Fizzo ha promesso anche una posizione dura contro immigrazione e ONG, ha condotto una campagna contro i diritti LGBTQ+. Il risultato è sotto i nostri occhi, dice sempre lo stesso giornalista anonimo, indicando una delle numerose chiatte ormeggiate sulle rive del Danubio. È il Pink Whale, un club notturno alla moda. A più riprese sono state strappate le bandiere arcobaleno che sventolavano sul ponte, poi qualcuno ha deciso di ricorrere a messaggi più chiari e ha dato fuoco alla barca. Il clima è sempre più teso, la guerra civile che si vuole combattere nel mondo virtuale è infine trascinata in quello reale. Mi sembra che un po' d'attenzione alla Slovacchia forse andrebbe data. Rimango sullo stesso giornale, ma passa all'Italia, perché si parla di libertà di stampa in Slovacchia. Ne parliamo due minuti anche per quanto riguarda l'Italia. Giovedì scorso abbiamo intervistato Daniele Macheda, segretario di Usigrai, il sindacato dei giornalisti e delle giornaliste della RAI. Scusate, l'intervista era mercoledì, perché poi giovedì c'era una manifestazione per la libertà di stampa e in occasione dell'arrivo in Italia degli inviati del Media Freedom Rapid Response. Libertà di stampa, il governo non riceve la missione europea, questa è la notizia di oggi. Il governo italiano e la maggioranza di destra che lo sostiene hanno rifiutato di incontrare i rappresentanti del consorzio Media Freedom Rapid Response. Siamo dispiaciuti, racconta Kellner, che è uno di questi inviati, perché avevamo chiesto una serie di appuntamenti e in alcuni casi non abbiamo neanche ricevuto risposta. A non riceverli sono stati il ministro della giustizia Carlo Nordio, il viceministro Francesco Paolo Sisto, la presidente della commissione giustizia Bongiorno, il sottosegretario con delega all'editoria Alberto Barachini. Tra gli esponenti l'opposizione che invece non hanno avuto alcun problema a incontrarli, ci fa l'elenco. Media Freedom Rapid Response lavora con finanziamento della Commissione Europea e i suoi emissari in Italia sono arrivati in anticipo rispetto al viaggio inizialmente previsto per ottobre. È stata la segretaria della Federazione Nazionale della Stampa, Alessandra Costante, a chiedere un intervento immediato alla luce del moltiplicarsi di casi e di manovre da parte della destra e del governo finiti al centro dell'attenzione internazionale. Il caso Rai, una lottizzazione che si è trasformata in occupazione e limitazione totale di ogni spazio per l'opposizione e che in meno di due anni alla TV pubblica è valso il soprannome di Telemeloni. Il caso AGI, un'agenzia di stampa controllata da una partecipata dello Stato che sta per finire in mano a un deputato della maggioranza, Antonio Angelucci. Il caso del quotidiano Il Domani, sbeffeggiato da Meloni durante il comizio di Pescara, e dei suoi giornalisti che rischiano in carcere per un'inchiesta nata dopo la denuncia del ministro della difesa Guido Crosetto. Il caso di Pasquale Napolitano, cronista del Giornale, raggiunto da una condanna a 8 mesi, e infine la legge sulla diffamazione, nello specifico la norma che prevedeva le manette per i cronisti. A guardarlo con gli occhi dei rappresentanti del Media Freedom Rapid Response, cioè di chi non è così abituato ai conflitti di interessi italiani, alla manipolazione dell'informazione, al controllo asfissiante della TV pubblica, il panorama sulla libertà di stampa sembra inevitabilmente intossicato, ma appunto il governo ha deciso che era del caso di non ricevere nessuno.
E proprio a corollario di questo, per chi fosse tanto interessato a questa cosa, da pagina 10 di Repubblica, dove si parla di questa stessa tematica in termini obiettivamente molto più generali, ricavo anche la notizia che l'intenzione del governo è anche quella di cambiare la par condicio, le regole della par condicio. Lo spunto sarebbe dato dal mancato confronto televisivo Meloni-Schlein, ma è un tema che è stato posto in commissione vigilanza dal capogruppo di Forza Italia Francesco Fillini, che sostanzialmente ha dichiarato che serve un lavoro di aggiornamento della par condicio, una manutenzione per rendere le regole, dice lui, più smart della par condicio. E non so, non oso pensare, non che la par condicio ci sia particolarmente cara, ma a che cosa questa azione di revisionismo sempre crescente potrebbe poi in definitiva portare. Non so se hai qualcos'altro da leggere, o se posso invece continuare a leggere qualcosa dagli interni.
Abbiamo, diciamo, non tantissimo tempo perché vogliamo fare delle corrispondenze, però ti...
No, volevo semplicemente, diciamo, una volta tanto mantenere quello che avevo promesso, e cioè, essendo il Manifesto l'unica testata che dà voce a quelle che sono le mobilitazioni di oggi contro il ponte sullo Stretto di Messina, volevo leggere qualcosa dalla pagina 2, e dove Claudio Dione Salvi e Silvio Messinetti ci dicono che la diciamo mobilitazione di oggi si preannuncia massiccia e popolare, e quella che si terrà sul versante calabrese a Villa San Giovanni, che è organizzata dalla rete No Ponte. E la mobilitazione non riguarda solo l'area dello Stretto, ma l'intero Mezzogiorno d'Italia, al momento in cui l'autonomia differenziata traduce in legge le storiche diseguaglianze tra nord e sud della penisola. Quindi, diciamo, una mobilitazione che ha un respiro molto ampio e affronta anche le tematiche dell'autonomia differenziata, su cui ci siamo tanto dilungati da questi microfoni, ma che ovviamente è concentrata su realizzazione del ponte sullo Stretto sul versante calabrese, dove dovrebbero arrivare, pare, i primi espropri. A Canitello, dove dovrebbe sorgere il famigerato pilone di 400 metri, un'opera realizzata per il ponte sullo Stretto c'è già da oltre 10 anni, ed è la variante Canitello, una deviazione della ferrovia sulla costa calabrese pensata per fare spazio a un altro pilone mai costruito. Si tratta di un ecomostro costato ben 26 milioni. E sempre a Canitello c'è buona parte delle famiglie di espropriandi che vivono il malessere, lo dicevamo prima, della minaccia di perdere le proprie case. 150 espropri, un terzo delle abitazioni. E l'articolo dà voce a tutta una serie di conseguenze del ponte dal punto di vista sociale e urbanistico. Villa San Giovanni dovrà affrontare una trasformazione, scusatemi, di vaste proporzioni e ridefinire la sua identità, spiega Giovanni Cordova, antropologo docente all'Università Federico II di Napoli. La cantierizzazione coinvolgerà non soltanto gli espropriandi, ma la città intera, che si troverà a perdere il suo rapporto sul mare. Si tratta di un'opera inutile sul piano sociale economico, che provocherà danni irreversibili anche sul piano ambientale, che sono stati tante volte elencati: uccelli che utilizzano lo Stretto per le migrazioni, la foresta di alghe sullo Stretto di Messina e così via dicendo. Però quello a cui dà voce questo articolo è anche il timore diffuso che vengano avviate le opere preventive e che in realtà poi l'opera in sé non veda mai la luce, perché sostanzialmente non è realizzabile. Lo dicono i migliori tecnici al mondo, e tutti quanti a Villa San Giovanni hanno il terrore che i cantieri vengano aperti e mai ultimati, compiendo quello scempio a cui si faceva cenno prima, senza alcun senso. E l'intenzione, appunto, è quello di non permettere la devastazione. Per chi fosse interessato, più in basso c'è un articolo di Angelo Mastrandrea, anche interessante, che definisce quelli che sono i passaggi che ancora sono necessari prima di arrivare alla fase degli espropri, ma che sostanzialmente sintetizza il quadro degli espropri, e dovranno essere espropriate e abbattute 250 case, due ristoranti, un chiosco sulla spiaggia, un residence, una panetteria, una macelleria, un motel abbandonato e il campeggio, che già è stato dismesso. E con questo, diciamo, visto che credo abbiamo tra pochissimo una corrispondenza, io fermerei questa.
Sì, io vorrei, prima di chiudere la rassegna stampa, leggere qualcosa sul debito, poi facciamo la corrispondenza e poi magari qualcosa che riguarda la questione LGBTQ, anche con notizie che in realtà ci arriveranno fuori dai giornali, la facciamo dopo in, diciamo, in uno spin-off della, che sta tra la rassegna stampa e gli aggiornamenti. E dalla stampa, debito peggio della Chiesa, della Grecia, scusate. Fra 4 anni, attenzione, perché la cifra è veramente importante, il debito pubblico italiano sarà il 143,7% del PIL. Il paragone viene fatto con la Grecia, che sarà al 140, ma la cosa più rilevante mi sembra 143,7 del PIL.
Di classifica, è una questione di numeri.
Da tagliare 135 miliardi. Il buco scavato dal super bonus, così comincia Luca Monticelli, nei conti pubblici rischia di diventare una crepa che erode sempre di più la credibilità italiana agli occhi dei mercati internazionali e delle istituzioni europee. Gli investigatori sono convinti che i fondi del PNRR saranno l'ancora di salvezza per l'economia italiana, ma un certo scetticismo comincia a essere palpabile. In poco più di 3 anni l'Italia potrebbe avere il rapporto debito il più alto d'Europa, peggiore addirittura di quello greco. Intanto c'ha il penultimo, io farei notare questo.
Sì, cioè non è che se questa cosa poi non succede, allora che bello, siamo a posto, ecco.
Ieri poi si parla dei BTP, il debito pubblico mostruoso che l'anno prossimo supererà i 3.000 miliardi, resta l'incognita che pesa sull'economia europea, non soltanto su quella italiana chiaramente, ma quella italiana è un grosso grosso problema. A questo poi si affianca un articolo di Veronica De Romanis, la spesa senza limiti è un'illusione, scuola e sanità pagano il conto. Il debito pubblico ha raggiunto nel mese di marzo quota 2.894 miliardi, 23 in più rispetto a febbraio. Il rapporto al PIL, l'Italia ha chiuso il 2023 registrando la seconda percentuale più elevata d'Europa, cioè il 137,3%. E quello greco è più alto, però quello greco dimostra una dinamica migliore di quello italiano. La ricetta è sempre la stessa: più si spende a debito più si cresce, dice De Romanis. Il meccanismo è quello del moltiplicatore, ovvero il debito oggi aumenta ma domani, attraverso l'impatto ottenuto sull'economia, le entrate saranno tali da più che compensare l'esborso iniziale. La storia delle misure che si autofinanziano è un'illusione, secondo De Romanis. I dati lo dimostrano. Solo per fare un esempio, nel rapporto annuale pubblicato dall'Istat si evince come il moltiplicatore del bonus 110% sia stato pari allo 0,84 per ogni euro speso. Il provvedimento non si è quindi ripagato da solo e infatti il debito cresce. A fronte di ciò c'è chi ancora si ostina a ritenere che il debito tutto sommato non sia un problema. Del resto veniamo da un decennio estremamente favorevole, ma probabilmente irripetibile. Con la crisi energetica, l'arrivo dell'inflazione, la BCE ha avviato una normalizzazione della politica monetaria. Tassi bassi, persino negativi, non sono la normalità. Ha quindi rialzato il livello dei tassi e smesso di acquistare titoli. In un simile contesto dovrebbe essere chiaro anche agli occhi dei più ostinati che il debito è diventato un problema. Nel 2026 dovremo spendere circa 100 miliardi per il servizio del debito, ovvero per remunerare chi ci ha prestato i soldi. Si tratta di una cifra che è superiore a quella destinata all'istruzione, circa 70 miliardi, e di poco inferiore a quella della sanità, 130 miliardi. Pertanto le risorse che vengono utilizzate per pagare gli interessi sono sottratte ad altri usi, ovvero il finanziamento dei servizi pubblici come la scuola e i trasporti. Il danno maggiore di questa inefficiente allocazione e delle risorse per le persone meno abbienti che non possono permettersi di comprare i suddetti servizi privatamente. E il tabù su questo tabù del debito, così lo chiama la stampa, ci sono anche quattro riquadri su quattro paesi diversi: la Grecia, dalla troica alla ripartenza, IVA al 24%, in pensione a 74 anni, attenzione, questo per quanto riguarda la Grecia. Dal default la Grecia è stata sull'orlo di un'uscita dall'eurozona, e ha tagliato la spesa pubblica del 32,4%, e non credo si viva benissimo in Grecia in questo momento. Ma non solo, Atene ha introdotto iniziative drastiche come i tagli delle pensioni, compresa l'abolizione delle tredicesime e quattordicesime, e l'ipotesi di innalzamento a quota 74 anni per la pensione. Altrettanto controverso il calo delle spese per la sanità e istruzione, così come l'incremento dell'IVA al 24% su larga parte dei prodotti in commercio. Per quanto riguarda la Spagna, il titolo è un decennio di riforme, meno deficit e più migranti. Per il Portogallo stipendi pubblici giù del 10%, hanno gli stipendi pubblici più bassi d'Europa, in Portogallo più bassi dei nostri, più bassi della Grecia. L'eccezione della tigre celtica, che sarebbe l'Irlanda, meno tasse e il primo Jobs Act. Con questo chiudiamo questa parte di rassegna stampa e vi facciamo ascoltare un brano di Karima Dueji, Africanism. Portogallo, stipendi pubblici giù del 10%, hanno gli stipendi pubblici più bassi d'Europa, in Portogallo più bassi dei nostri, più bassi della Grecia. L'eccezione della tigre celtica, che sarebbe l'Irlanda, meno tasse e il primo Jobs Act. Con questo chiudiamo questa parte di rassegna stampa e vi facciamo ascoltare un brano di Karima Dueji, Africanism.